Cari studenti, le unità didattiche di questa settimana affrontano il tema della cittadinanza. La prima unità didattica che avrete da studiare riguarda la cittadinanza europea, quella cittadinanza che discende dalla nazionalità di uno dei paesi dell'Unione Europea e che si esplica in diversi diritti, in diverse libertà che spettano al cittadino europeo, in prima tra tutte la libera circolazione dei cittadini europei all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea. Vedremo come questa libertà si differenzia a seconda che il soggiorno del cittadino europeo all'interno di uno dei paesi membri sia inferiore ai 3 mesi o superiore ai 3 mesi. In questo caso, quali sono gli adempimenti che il cittadino straniero dovrà portare avanti e quali sono le possibilità di trasformare un soggiorno per motivi di lavoro, di studio, per altre ragioni che vediamo come un soggiorno di carattere permanente. Connessa alla libertà di circolazione dei cittadini europei vi è indubbiamente la questione che attiene al ricongiungimento familiare, ovvero al cittadino europeo che ha tra i suoi familiari un cittadino extraeuropeo e che lo raggiunge all'interno di un altro paese europeo. In questo caso parliamo appunto di ricongiungimento familiare, ma non applichiamo la disciplina che avete già studiato in precedenza, perché in caso di libera circolazione dei cittadini europei e di condizione dei cittadini europei, prendiamo in considerazione il decreto legislativo 30 del 2007, che recepisce la direttiva 2004 del 38 CE, che attiene proprio alla libera circolazione dell'Unione Europea e dei suoi familiari. Vedremo come in forza di questa libertà propria dei cittadini europei, il sistema di ricongiungimento familiare è molto più leggero ed è molto meno oneroso rispetto a quello previsto tra cittadini extraeuropei. E quali sono le possibilità, appunto, di poter circolare all'interno dell'Unione Europea per i familiari di cittadini europei. Infine, vi è un'analisi di quelli che sono i diritti connessi alla cittadinanza europea, e prima di tutti la libertà, la parità di trattamento con i cittadini nazionali e il diritto di voto attivo e passivo, sia per quanto riguarda il Parlamento europeo, sia per quanto riguarda le elezioni locali. Con riferimento alla cittadinanza italiana, invece, analizzeremo quali sono i sistemi di acquisto o di riconoscimento della cittadinanza italiana, partendo dai casi di cittadinanza italiana per nascita, individuando quali sono quei casi rari, ma comunque previsti dalla nostra normativa, per la nascita sul territorio nazionale, quindi casi di acquisto cittadinanza ius soli, pur sapendo e pur partendo dalla conoscenza che il nostro ordinamento prevede come regola principale quella della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Su questo vi è un importante approfondimento che analizza quella che è l'evoluzione normativa nel nostro ordinamento del diritto alla cittadinanza, a partire dalla prima legge sulla cittadinanza del 1912, della precedente, non la prima legge, ma la precedente legge a quella attuale in vigore sulla cittadinanza, che prevedeva una disparità di trattamento tra uomo e donna nella trasmissione della cittadinanza e nella perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino che aveva una cittadinanza diversa da quella italiana. La questione, pur risalente, perché è una questione appunto che attiene a una legge che del 1912, ha la sua attualità, sia perché sono state diverse vicende di costituzionalità a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, in ragione del principio di parità di uguaglianza tra uomo e donna e all'interno della famiglia. Ma anche perché ancora oggi questo tipo di condizione, di situazione, incide sull'acquisto, ma quanto meglio, o meglio, sul riconoscimento della cittadinanza per discendenze da avi italiani per linea femminile, per linea matrilineare, condizione che riguarda moltissimi nostri connazionali o potenziali tali che si trovano soprattutto in Argentina, in Brasile, in Sud America, dove ancora oggi, in virtù di questa situazione, hanno difficoltà a ottenere riconoscimento per via amministrativa della propria discendenza da avo italiano, da ava italiana, e devono necessariamente adire il tribunale per potersi vedere riconosciuta la cittadinanza. Si passerà poi all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. Quindi, caso in cui il cittadino straniero contragga matrimonio con il cittadino italiano, ed infine la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, quindi tutti quei casi in cui il decorso del tempo milita insieme ad altri fattori a ritenere che la persona possa chiedere di entrare a far parte della Comunitas Civitatis, e quindi entrare a far parte di quella che è la comunità nazionale del paese che lo ospita. Differenza principale che si ha tra la cittadinanza per matrimonio mentre ed è per la cittadinanza per naturalizzazione è quella di essere da un primo caso un diritto che si matura con il matrimonio, dall'altro lato un interesse legittimo, quindi una richiesta che si fa allo Stato, in questo caso al Ministero dell'Interno, che può discrezionalmente di ritenere di non accogliere tale domanda in virtù non solo dell'assenza di requisiti standard previsti, ma anche proprio in ragione di una valutazione generale della mancanza di integrazione del soggetto nel tessuto sociale italiano. Un interesse particolare, secondo me, ma soprattutto un interesse particolare per l'incidenza che attualmente questa norma ha nel nostro paese, quella dell'acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia, che hanno vissuto in Italia per 18 anni, la possibilità di acquisire con una dichiarazione volontaria cittadinanza italiana tra 18esimo e 19esimo anno di età, che è una regola che attualmente ha un'incidenza particolarmente rilevante se si considera l'elevato numero di ragazzi che sono nati e cresciuti nel nostro paese che sono figli di stranieri. Su questo si lega l'approfondimento della proposta di legge che in realtà è recente fino a un certo punto perché ormai giace nelle proposte di legge da votare in Senato da diversi anni, quella della cosiddetta creazione di una forma di acquisto di cittadinanza di jus soli mitigato o il cosiddetto jus culturae che prevede di, nella sua proposta, ma che attualmente non è legge, prevede di riconoscere la cittadinanza a tutti ai figli di stranieri che o hanno dimostrato un particolare radicamento, ad esempio attraverso la titolarità di un permesso di soggiorno UE per familiari per lungo soggiornanti, oppure casi di cittadini stranieri minorenni che hanno frequentato dei cicli di istruzione all'interno del nostro territorio, del nostro paese. Questa, ripeto, però è soltanto una proposta di legge che ad oggi non è ancora stata votata. Da ultimo, contrapposto all'argomento della cittadinanza, abbiamo la condizione dell'apolide, ovvero di colui che non ha una cittadinanza. L'apolidia, come vedrete, può essere un'apolidia originaria o successiva, può essere quindi nascere, essere una condizione della persona sin dalla nascita, oppure sopravvenire a seguito di varie vicende che riguardano il proprio paese di origine. Il principio di base dell'apolidia è quello di cancellare questo status dal nostro paese, ma comunque anche la tendenza che hanno le convenzioni internazionali in materia è quella di eradicare l'apolidia perché è una condizione di estrema difficoltà per il soggetto, ma tuttora esistono diversi casi di persone che sono prive della cittadinanza e il suo riconoscimento è affatto semplice. Infatti, pur vigendo un onere probatorio in capo a chi la richiede, a chi chiede di essere riconosciuto come apolide, attenuato, quindi molto simile a quello che è l'onere probatorio che viene richiesto al richiedente asilo per suffragare la propria storia personale, proprio rischio il rischio che si vanta di persecuzione, anche in questo caso c'è un onere attenuato della prova che grava in capo al sedicente apolide che attiene al fatto di non avere una cittadinanza di uno dei paesi con cui ha rapporti più significativi, che sostanzialmente sono il paese di nascita, il paese di origine dei propri genitori ed eventualmente i paesi di lunga residenza in cui si è vissuto. Il punto che però rende questa prova molto difficile non è soltanto il fatto di non dimostrare di non avere la cittadinanza, ma neanche di poterla acquisire, quindi non poter essere e non poter divenire cittadino del paese di nascita oppure del paese di origine dei genitori. La condizione di apolide può essere accertata in via giudiziale e in via amministrativa. In via amministrativa è molto complesso perché richiede la residenza sul territorio nazionale e molto spesso le persone apolidi non sono titolari ad altro titolo di un permesso di soggiorno. E dall'altro lato, è quindi molto più agevole la strada giudiziale. Che anche che come per la quanto riguarda la cittadinanza è di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale Ordinario del Circondario di Corte d'Appello dove dimora il ricorrente. Lo studio dell'apolidia è uno studio che si basa sostanzialmente sulla giurisprudenza. Ci sono diverse sentenze, vi invito a leggerne alcune perché è molto interessante come la giurisprudenza ha creato, ha plasmato sostanzialmente tutta la materia, poiché non esiste una normativa nel nostro ordinamento se non alcune indicazioni nella legge sulla cittadinanza, e quindi è una costruzione prettamente giurisprudenziale.